Buonasera a tutte e tutti! Qua a Radio Città Aperta sta iniziando la rivoluzione classica. Un saluto dal vostro DJ classico Attilia Chioco Cernitori. Oggi abbiamo un altro compleanno da festeggiare, quello del compositore argentino Alberto Ginastera, nato appunto l'11 di aprile, ovvero oggi, del 1916 e morto nel 1983. La sua musica è caratterizzata dalla passione sudamericana. Vi consiglio altamente di ascoltare la sua Panteano numero 2 per violoncello e pianoforte. La puntata di oggi sarà dedicata alla scoperta di uno strumento che non abbiamo ancora trattato, ovvero il flauto traverso. L'ospite di stasera si chiama Mario Carbotta ed ha una discografia di 21 CD, pensate un po', tutti premiati nelle riviste specializzate. Oltre che essere docente all'Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini di Lucca, vanta concerti letteralmente in tutto il mondo, quindi non solo le sale importanti europee come i Musikverein di Vienna, la Tonale di Zurigo, ma pensate un po', il Teatro dell'Opera del Cairo, Seul, Toronto, New York, Montreal, Tokyo, Beijing, San Paolo, Istanbul e Teheran. Quindi veramente un virtuoso internazionale. Diamo quindi il benvenuto a Mario Carbotta. Buonasera Mario, grazie mille per essere ospite qua con noi a Rivoluzione Classica. Come prima domanda vorrei sapere come hai scoperto la musica classica.
Beh, come ho scoperto la musica classica? Dunque, dobbiamo andare indietro nei tempi. Avevo 10 anni e un regalo che mi fece la mamma fu una fonovaligia. Era una sorta di valigetta con tanto di manico che tu la aprivi e una parte diventavano le casse e l'altro era il giradischi. Quindi questa qui era, la fonovaligia, perché a quell'epoca c'era il mangiadischi, che mettevi dentro i 45 giri, e la fonovaligia. E il mamma mi fece scegliere tra il mangiadischi e la fonovaligia. Io per fortuna scelsi la fonovaligia, perché la fonovaligia aveva la possibilità di far girare sia il 45 giri che il 33, no? Il long play, quello grosso. Mentre mangiadischi no, prendeva solo i 45 giri, quindi solo le canzonette praticamente. E questo fu il primo regalo musicale. E poi mio papà aveva comprato a quell'epoca, mi ricordo se c'era un giornale di Cruciverba, che era edito dalla Corrado Tedeschi Editore. Questo faceva anche l'enciclopedia di Spense e anche l'opera lirica. Allora lui comprò La Traviata e il Rigoletto, tu pensa, a 45 giri, cioè tanti 45 giri, e io mi innamorai di questa cosa. Sì, sì, tanti 45 giri piccolini, no? Dischi piccolini. E quindi io, il primo approccio fu proprio quello, no? Ascoltare Rigoletto, ero innamorato del Rigoletto.
Mario, tu hai una discografia molto, fra virgolette, croccante. Hai registrato non solo repertorio solistico, quindi col pianoforte oppure con l'orchestra, ma anche in diversi tipi di ensemble di musica da camera, quindi formazioni con strumenti diversi insieme al flauto. Ma soprattutto hai registrato dei brani che hai scoperto tu, che la maggior parte dei casi erano dei manoscritti inediti che tu appunto sei andato a cercare e ha registrato per la prima volta nel mondo. Tra questi ci sono i duetti di Alessandro Rolla per flauto traverso e violino e mi piacerebbe farne ascoltare un movimento dal quinto duetto. Ci racconti per favore qualcosa di questo compositore e di questo brano?
Ecco, Alessandro Rolla ad esempio è stato uno di quegli autori del mio territorio, no? La provincia di Pavia. Lui nacque a Pavia nel 1757 e poi morì a Milano nel 1841. Violista, violinista, però ha scritto tantissima musica per il flauto, ma davvero tanta. 12 duetti, quartetti, brani per ensemble anche più grandi. Guarda, ha usato il flauto in una maniera molto, molto interessante. E qui, cioè lui, per dirti la caratura del personaggio, diede quando insegnava a Parma lezioni a Niccolò Paganini. Fu il primo direttore d'orchestra del Teatro alla Scala di Milano. A lui proprio ci furono, eseguì, fu il primo esecutore di moltissime opere di Bellini e di Donizetti. Fu tra i fondatori del Conservatorio di Milano. E le sue musiche col flauto, ecco, sono veramente interessanti perché ho avuto modo di esplorare una grande parte della sua produzione, e quella più giovanile risente molto del classicismo, della musica viennese, della musica di Mozart, e quelle un pochino invece più avanti risentono il virtuosismo strumentale della Paganini. Proprio nei 12 duetti che ho avuto la fortuna di incidere con due grandi violinisti, uno è stato Luigi Alberto Bianchi, che era un violista che poi passò al violino, e con lui ho inciso quelli, diciamo, più tardi. E poi invece con Mario Ossen, un altro grandissimo violinista che adoro, con cui ho inciso invece quelli giovanili. Ecco, ascoltando questi 12 duetti, queste piccole pagine cameristiche, ci rendiamo conto proprio dell'evoluzione stilistica di questo personaggio. Quindi dalla musica del Settecento fino all'estremo virtuosismo. Il tutto però instillato da una grande cantabilità, quindi probabilmente derivata dalla conoscenza profonda di questi autori, appunto Donizetti, Bellini, dall'opera lirica.
Ascoltiamo ora di Alessandro Rolla l'Allegro dal duetto numero 5 con Mario Carbotta al flauto e Mario Ossen al violino. E abbiamo appena ascoltato l'Allegro dal duetto numero 5 di Alessandro Rolla con Mario Carbotta al flauto e Mario Ossen al violino. Mario, raccontaci ora come hai iniziato a suonare il flauto.
Alle scuole medie, perché la mia professoressa di musica ci portò questo flautino dolce. Io, la fortuna era bello perché era della Yamaha, era quello marrone, scuro. E niente, mi diede staggeggio e cominciai a suonare subito. Non sapevo perché. E appena sentivo una canzonetta, la replicavo. E quindi tutte le lezioni di musica c'ero io che suonavo la canzonetta del momento e tutti gli altri ad ascoltare e la maestra che mi faceva i complimenti. Una cosa bellissima. E poi anche il libro di testo, penso che io avevo un libro di testo stupendo, che aveva addirittura i nomi dei compositori in italiano. Luigi van Beethoven, Federico Chopin, era molto vecchio. E quindi mi incuriosii subito alla musica classica, alla musica, al flauto. Tanto che poi lei mi disse, tu devi assolutamente suonare, non il pianoforte, devi fare uno strumento a fiato. E così andai in una scuola di musica vicino a dove vivo, a Broni, e lì il maestro aveva due possibilità di due strumenti, o il flauto o il clarinetto. E a me piacevano tutti e due. Mi piacevano tutti e due. Però io mi ricordo sempre che nel Rigoletto c'era, prima di Caro Nome, c'era questo solo di flauto, no? Che sono degli arpeggi che vanno verso l'alto e sfumano in pianissimo. E io ero innamorato di quel passaggio lì. E l'altro passaggio che mi piaceva, dove c'era il flauto, quando muore lei e c'è il solo di flauto, l'arpeggio, che accompagna. Ma quella parte lì piaceva da morire. E quindi, insomma, il flauto, scelse il flauto. Quindi ho avuto questo excursus, diciamo, per avvicinarmi alla musica. Ma da solo, perché in famiglia mio papà era un operaio, c'era un muratore, mia mamma lavorava in una fabbrica di scarpe, non avevamo, quello perse anche molto presto, e non avevamo nessuno che suonava in famiglia. Però è stata una sorta di scintilla, una cosa che è arrivata così.
Il prossimo ascolto ha una formazione cameristica molto particolare, ovvero è un quartetto per flauto, violino, viola e chitarra, ma ha un compositore ancora più particolare, ovvero Vincenzo Colla. Che cosa ci puoi dire a riguardo?
Sì, ecco, vorrei fare una premessa. Io sono stato fortunato nella mia carriera perché ho sempre trovato dei musicisti straordinari con cui suonare. Da Mario Ossen a Luigi Alberto Bianchi, a dei musicisti, in questo caso in questo disco di Colla c'è Marco Bianchi, che è un musicista di un gruppo che quando ero più giovane era appena, stava iniziando, oggi è diventato uno dei maggiori gruppi di musica barocca, il Giardino Armonico. E quindi è stata una grande fortuna. Vincenzo Colla, beh, qui proprio legato a Voghera, dove vivo, dove abito, perché fu maestro di cappella al teatro sociale della mia città. E ho trovato queste musiche nei vari archivi e praticamente scritte per soddisfare le esigenze dei salotti di quell'epoca, quindi le ragazzine di buona famiglia che suonavano o il pianoforte o il flauto, perché il flauto è stato uno degli strumenti più diffusi tra i dilettanti. E quindi poco si sa di questo musicista. Originario di Piacenza, passò da Voghera appunto per fare il maestro di cappella e poi dopo andò a morire a Trieste. Non si sa molto, però queste pagine sono così, hanno quella vena tipica di fine 700, inizio 800, questa musica salottiera molto, molto, molto frivola, molto leggera, molto briosa.
Ascoltiamo allora il largo dal quartetto per flauto, violino, viola e chitarra di Vincenzo Colla, con Mario Carbotta al flauto, Marco Bianchi al violino, Alice Bisante alla viola e Guido Fichtner alla chitarra. Thank you. Abbiamo ascoltato il largo dal quartetto per flauto, violino, viola e chitarra di Vincenzo Colla, con Mario Carbotta al flauto, Marco Bianchi al violino, Alice Bisanti alla viola e Guido Fichter alla chitarra. Mario, parlaci un attimo del tuo strumento. So che tu suoni un flauto d'oro, forse alcuni dei nostri ascoltatori hanno notato che è un suono molto particolare. Cosa fa la differenza di questo strumento rispetto ad altri strumenti di altri materiali e soprattutto perché hai scelto il flauto d'oro?
Allora, anche qui bisogna fare una storia, perché il flauto d'oro, quando ero ragazzino io, era uno status symbol. Cioè, insomma, quando ero ragazzino vedevo in televisione Severino Gazzelloni e si presentava col flauto d'oro. A me poi piacevano i flautisti, Rampalla aveva il flauto d'oro, Galway aveva il flauto d'oro. Ora, al di là del discorso, poi non è mai oro massiccio, oggi te li fanno anche in oro massiccio, oggi ci sono dei costruttori che ti fanno il flauto a 24 carati, ma diciamo sono leghe, 280 rame, leghe dove c'hai 9 carati, 14 carati, 18 carati, 24 carati. E più il carato è basso, meno oro c'è. Per esempio, un flauto 9 carati ha il 33% di oro, praticamente. E al di là dei discorsi proprio specifici, no? Anzi, del peso specifico, parliamo di chimica, quindi al di là della composizione, del peso specifico dei metalli, perché i metalli per fare i flauti sono principalmente l'alpacca, l'argento, l'oro, oggi li fanno anche in platino. E se tu vai a scalare, il peso specifico aumenta dall'alpacca sino al platino. E quindi, diciamo, la capacità di trattenere il calore di questi metalli è differente, no? Ora, se uno strumento d'oro trattiene più calore di uno d'argento, è chiaro che quando sto suonando magari in orchestra e ho le pause d'attesa, tengo giù lo strumento, è chiaro che quando lo riprendo, lo strumento che mantiene più il calore è più intonato subito, quindi trattiene anche di più l'intonazione. Certo che basta poi soffiare un goccino d'aria calda e si riscalda subito, non è che... Quindi, in poche parole, il flauto d'oro oggi, ti direi, serve a poco. Anche perché mi sto appassionando ultimamente agli strumenti d'epoca. Ma d'epoca sul flauto, boom, perché ho scoperto un mondo e mi sto rendendo conto che non è tanto il metallo che fa, ma la costruzione del flauto.
È arrivato il momento ora di farti sentire in veste di virtuoso con un brano molto difficile scritto da Bricialdi su un tema molto popolare che era stato usato da molti compositori, tra cui anche Paganini, ovvero il Carnevale di Venezia. Mario, dici chi è Bricialdi?
Bricialdi, qui entriamo proprio in un personaggio, è stato il principe dei flautisti, no? Pensa che c'è anche un asteroide, hanno intitolato Giulio Bricialdi. Lui nacque a Terni nel 1818 e morì a Firenze nel 1881. Tu pensa che quando Böhm, quello che appunto inventò il flauto, volle proprio condividere la sua invenzione prima ancora che con i francesi, con Giulio Bricialdi. Giulio Bricialdi non solo fu un grandissimo virtuoso del flauto alla sua epoca, ma fu anche un inventore lui stesso di un sistema di chiavi, di un flauto appunto innovato in metallo, abbastanza simile a quello Böhm, e un didatta straordinario, perché a lui si devono molte raccolte di studi che ancora oggi vengono utilizzate nei conservatori per la formazione dei giovani. E le sue composizioni sono composizioni o originali, e dal disco da cui tu hai preso, ad esempio, il Carnevale di Venezia, ci sono delle composizioni postume, delle romanze senza parole, che lui ha dedicato alla figlia, perché gli morì una figlia in giovanissima età. E poi appunto musiche di questo genere, oppure variazioni su temi d'opera e anche temi popolari, come appunto il Carnevale di Venezia. E sono musiche improntate o a volte nella grande cantabilità, nell'intimo, oppure nel grande virtuosismo, diciamo, trascendentale.
Ascoltiamo allora subito questo brano virtuoso, Il Carnevale di Venezia di Giulio Bricialdi, con Mario Carbotta al flauto e Carlo Barzanetti al pianoforte. Mm-hmm. E torniamo indietro dai fuochi d'artificio del Carnevale di Venezia di Giulio Bricciardi con il nostro Mario Carbotta al flauto e Carlo Barzadetta al pianoforte. Mario, mi hai raccontato che c'è una storia particolare legata a uno dei tuoi CD.
Kaspar Fürstenau te la devo raccontare, perché qui c'è la magia di mezzo. Qui è un'avventura bellissima. Ti devo rubare qualche minuto, perché chi è Kaspar Fürstenau? Beh, innanzitutto è una famiglia di flautisti. Il capostipite è stato Kaspar, appunto, e per poi Anton Barnard, che poi fu anche lui, diciamo, un didatta straordinario, tanto che quando con il vecchio ordinamento i suoi studi si portavano all'esame di quint'anno. Infatti conoscevo questo nome perché al quinto portai degli studi di Fürstenau agli esami. E guarda, io in quegli anni lì, quando scoprii questi brani, lavoravo molto in Germania con dei gruppi da camera tedeschi e viaggiavo in treno perché a quell'epoca l'aereo costava molto. E quindi mi ricordo che comprai un libro di Alberto Basso, stupendo, bellissimo libro, L'invenzione della gioia, musica e massoneria all'epoca dei lumi. Un bellissimo libro dove, nello stile anche del maestro Basso, c'erano degli elenchi proprio di compositori appartenuti alla massoneria e anche elenchi di brani. Allora io ho preso questo libro e me lo portai durante questo viaggio che in Germania, perché stavo andando a suonare appunto con un gruppo da camera lì, e leggendo qua, Kaspar Fürstenau, raccolta di musiche massoniche per coro, flauto e chitarra. Tu figurati, mi eccitai subito, non capivo più niente, cioè, accidenti, cos'è questa roba? Ma pubblicata all'epoca dall'editore Schott di Mainz. Sai dove stavo andando io? A suonare con l'orchestra da camera di Mainz, a Magonza. Io non capivo più nulla. Allora arrivai, feci il mio concerto, le prove. Lunedì mattina, era nel weekend la produzione, lunedì mattina ero davanti all'editore Mainz, Schott, a Magonza. E c'è questo grande palazzo dove c'è la casa editrice, sotto c'è lo shop dove vendevano gli spartiti. Allora, prima andai nello shop e il rivenditore mi disse: no, guarda, qui non... questa musica di archivio storico, possibile, non mai. Forse se vai di là, prova, suona, proprio non ci vuole appuntamento, così non ti apriranno mai. E allora io andai davanti al negozio, davanti al portone della casa editrice, suonai il campanello, e qui Mario Carbotta, italiano. E questi manco mi preso in considerazione, vabbè. Da lontano vidi una donna piccolina che arrivava. Con dei passi, ciucciottella piccolina, arriva, si ferma davanti al portone, apre la porta. E io: sono Mario Carbotta, sono italiano, mi aiuti, sto cercando. E allora faccio vedere. E questa donna: ah, italiano, che bello, io faccio le vacanze a Rimini. Insomma, mi fece entrare, fece accomodare nel suo studio. Io sono Frau Losca, Losca è il cognome, e sono l'archivista. Porca miseria, che fortuna. Beh, non te la faccio lunga. Io alle 2 ero fuori da lì con la copia di questi spartiti, addirittura in carta pergamena, con tanto di spago rilegato. Bellissimo. Arrivo a casa, eccitatissimo. Però per realizzarle ci voleva un coro che sapesse bene, insomma, l'idioma tedesco, la pronuncia. E questo non era facile, anzi in Italia era quasi impossibile. Però ne parlai con Danilo Prefumo, che è produttore della casa discografica Dynamic. E lui sa, è impossibile, togliti questi da te, è impossibile che insomma si trovi, è difficile. Però io imperterrito, insieme a Maria Teresa, cominciai a farne la trascrizione. Beh, dopo qualche mese mi chiama Prefumo e mi dice: ma sai cosa succede? Che la Radio Svizzera stanno programmando una rassegna di concerti dedicati alla musica massonica. E questi brani gli mancano proprio. Cioè, gli interessano tantissimo al direttore artistico. E ti darebbero la possibilità di suonarli con il coro della radio diretti da Diego Fasolis. Fanno loro la registrazione e per il concerto ti danno anche il cachet. Allora, io ho sempre pensato che questo disco è come se Fürstenau, da lassù, mi avesse guidato
e si è portato a tirar fuori questa musica. Incredibile. Cioè, tutto nato così in maniera magica, se vogliamo dire. E ecco, quello che tu farai ascoltare, appunto, è tratto da... Sono due raccolte, sono due quaderni. Mi sembra che quello che hai scelto è Per l'amicizia, tradotto in italiano, ed è tratto da una raccolta di 6 canti dedicati alla loggia massonica di Münster, che porta il nome Alle Tre Travi. E dietro ogni canto di questa raccolta ci sono dei significati simbolici, dei temi, dei testi legati appunto alla simbologia massonica.
Ascoltiamo ora, proprio tratto da questo CD di Kaspar Fürstenau, dalle 6 canzoni massoniche Zu den drei Balken, numero 2 Zur Freundschaft, con Mario Carbotto al flauto, Aldo Martinoni chitarra, coro della Svizzera italiana e Diego Fasolis direttore. Abbiamo ascoltato di Kaspar Fürstenau Zur Freundschaft, dalle 6 canzoni massoniche Zu den drei Balken, con Mario Carbotto al flauto, Aldo Martinoni alla chitarra, il coro della Svizzera italiana e Diego Fasolis, direttore. Mario, so che tua moglie è musicologa. In questa tua passione per la ricerca c'è il suo zampino oppure no?
Ma guarda, adesso il fatto che mia moglie sia musicologa, ed è una brava musicologa, anche nota, però non è che mi aiuti più di tanto, attenzione. Anzi, sì, cioè, per carità, è facile, gioco in casa, ho bisogno di fare una ricerca, di fare delle cose, lei si muove con agilità, quindi mi dà una mano grandissima. Però, diciamo che è la mia curiosità che mi spinge a cercare di indagare verso i vari repertori. E io sono molto curioso.
molto curioso, ma sono curioso in tutto, eh. Mi piace, che ne so, sperimentare, io mi diverto a cucinare a casa, mi piace sperimentare ricette di cucina nuove, quasi sempre, ogni settimana cambio, faccio cose nuove. E mi piace cercare cose nel passato. E quindi sono partito dall'indagare proprio dall'opera lirica. Come ti ho detto prima, a me piaceva moltissimo l'opera lirica, e quindi a capire e a studiare i compositori minori legati al mondo dell'opera e poi alle loro musiche strumentali, che sono tantissime, tantissime. E molte anche esperienze che ho fatto sono legate al territorio dove vivo, perché io vivo in provincia di Pavia e in questa provincia ci sono molti compositori interessanti del passato, Antonio Cagnoni, che è stato un operista importante, Alessandro Rolla. E ho trovato della musica per flauto di questi musicisti e poi di altri. Quindi, partendo un po' dal mio territorio, poi mi sono allargato e la mia ricerca si è così dirottata in vari filoni.
Parliamo invece di Nino Rota. So che tu hai registrato un quintetto dalla formazione molto particolare, ovvero il quintetto per flauto, oboe, viola, violoncello ed arpa.
Tu pensa che quando l'ho fatto io è stato il primo CD, il primo uscito, che raccoglieva insieme tutte le musiche che il grande maestro ha scritto per il flauto. E perché Nino Rota, che è stato, tutti lo conosciamo per la musica da film, per la musica, è stato uno dei più grandi compositori, non solo per il cinema, ma anche ha composto musica sacra, ha composto musica da camera, ha composto opere sinfoniche, davvero una produzione bellissima. E io in questo disco ho raccolto tutta la musica per flauto, quindi non solo questo meraviglioso quintetto che ricorda Ravel sin dalle prime note, ma una sonata per flauto e arpa, il trio col violino che è spettacolare. Tra l'altro, tu sei violoncellista, ho scoperto che Rota ne ha fatto anche una versione col violoncello di questo trio, flauto, violoncello e pianoforte. I pezzi per flauto e pianoforte, poi duetti. Andrebbe revisionato perché poi ho scoperto altre musiche di Nino Rota per flauto che sono custodite appunto a Venezia, dove alla Fondazione Cine, dove lui ha regalato tutta la sua biblioteca. Guarda, adoro questo disco. È stato il primo, uno dei primi CD, forse deve essere il primo che ho fatto proprio per la Dynamic. Mi dicevano che appunto è stato molto venduto in Giappone, che ha avuto delle recensioni bellissime un po' in tutto il mondo. Sono molto legato proprio col primo dei dischi, poi anche gli interpreti, come dicevo appunto, qui c'è Cristina Bianchi che suona l'arpa, che è una delle più grandi arpiste italiane, e Carlo Balzaretti, insomma, e tutti gli altri che non voglio dimenticare. Un gran bel disco, sì.
Ascoltiamo ora l'Adagio dal quintetto per flauto, oboe, viola, violoncello e arpa di Nino Rota, con Mario Carbotto al flauto, Marino Benedetti all'oboe, Marco Bianchi alla viola, Marco Testori al violoncello e Cristina Bianchi all'arpa.
Thank you.
E abbiamo appena ascoltato l'adagio dal quintetto di Nino Rota per flauto, oboe, viola, violoncello e arpa, con il nostro Mario Carbotta al flauto, Marino Benedetti oboe, Marco Bianchi viola, Marco Testori violoncello e Cristina Bianchi arpa. Mario, chiudiamo in bellezza con uno dei tuoi compositori preferiti, ovvero Mercadante.
Mercadante è stato uno dei primi amori della mia vita musicale. Il suo concerto famoso, quello in mi minore, che fu eseguito per la prima volta proprio da Severino Gazzelloni a Siena, e concerto che ha una grande cantabilità e grande virtuosismo insieme. Ecco, degno di stare al pari dei concerti di Paganini per flauto. E partendo da quello abbiamo scoperto, e anche qui devo dire grazie a Maria Teresa, a mia moglie, che oggi ha pubblicato, sta pubblicando con l'editore Suvini Zerboni tutta l'opera flautistica e non solo di Mercadante. E quindi diciamo, questo compositore originario di Altamura, e qui vorrei dire appunto Puglia, e i miei genitori erano pugliesi, quindi sono molto attratto da Mercadante, proprio perché c'è questo legame con la mia terra d'origine. E appunto, nacque ad Altamura e poi però morì a Napoli, non dopo aver girato tutta l'Europa. Hanno messo di cappella qui a Novara, è stato a Vienna e poi è stato per grande parte della sua vita direttore del Conservatorio di Napoli. Fu amico di Rossini e fu un grandissimo operista. Ha scritto tantissime opere che ancora oggi sono sconosciute ai più. E la sua musica strumentale è davvero degna di grande interesse. Appunto, i concerti per flauto, che abbiamo poi scoperto essere 6, li ho raccolti in un CD, in un doppio CD che realizzai qualche anno fa insieme ai solisti aquilani diretti da Vittorio Parisi. Sono concerti per flauto orchestra e uno di questi è un concertone, cioè un concerto con flauto ma anche clarinetto solista e trombone solista. Infatti ti chiederei di far ascoltare proprio la coda di questo concerto, perché è trascinante e si riconoscerà subito uno stile, diciamo, rossiniano. Ecco, l'amore per Mercadante appunto nasce da questa passione per l'opera, e appunto grazie a Maria Teresa Della Borra, che sta curando tutta la revisione critica, adesso sto lavorando, mi piacerebbe realizzare, prima di finire la mia esperienza terrena, a pubblicare tutti i quartetti con flauto, perché ne ha scritti quasi una quindicina, e se ne... Mia moglie ne sta scoprendo di nuovi, ogni mese ne arriva uno nuovo, ne scopre uno nuovo, e ho appena registrato appunto per Dinamica in collaborazione con la Radio Svizzera 3 quartetti inediti, e anche qui ci sono con me degli interpreti straordinari, Mario Ossen, Marta Potuska, e poi ci sei tu, Attilia, al violoncello, e quindi uscirà prestissimo e invito tutti ad andarlo ad ascoltare. Facciamo un po' di pubblicità, anzi andarlo ad acquistare.
Ascoltiamo allora il concerto in fa maggiore per flauto orchestra di Mercadante, il terzo movimento, coda allegro, con il nostro Mario Carbotta al flauto, Vittorio Parisi direttore d'orchestra e i solisti aquilani. Thank you. con le note scoppiettanti di Mercadante, l'ultimo movimento del concerto in fa maggiore per flauto orchestra, con Mario Carbotta flauto, Vittorio Parisi direttore dell'orchestra e i solisti aquilani, siamo giunti alla fine della trasmissione. Mario, ti ringrazio tantissimo per essere stato ospite qua stasera. Sono già quasi le 9 di sera, vi lascio adesso al blues con i miei colleghi di Mojo Station. Per qualsiasi domanda o richiesta di brani musicali, inviatemi un'email all'indirizzo music@hcernitori.com. e da Rivoluzione Classica è tutto, un saluto dal vostro DJ classico Attilia Chioco Cernitori.